Intanto un abbraccio a tutti. Io sono nato in questa chiesa, per chi non lo sapesse. Si sente? Se non grido, non c'ho bisogno. Io sono nato in questa chiesa, per chi non lo sapesse. E questo ci fa capire come il Signore muove le cose. Quindi molti anni fa, quando ancora ci incontravamo in via Bertola con il fratello Pietro, c'era Giacomo ancora, Pogliano, insomma c'è tutta la storia della Chiesa. Ma dico questo perché noi non sappiamo cosa succede poi nella nostra vita, ma quello il Signore lo sa. E questa è una cosa straordinaria. C'è la fiducia che noi dobbiamo avere in Lui. Non solo la fiducia, ma l'amore grande. Vediamo cosa possiamo dire questa mattina riguardo alla Sua parola. Intanto vorrei partire con un salmo, una parte di un salmo famosissimo, il Salmo 119. Leggiamo dal versetto 25 al 32 e facciamo leggere una delle nostre sorelle. Noi facciamo sempre così, partecipiamo un po' tutti alla predicazione. Allora, la volontaria, allora, dal 25 al 32.
L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Dammi sollievo con la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Ho aderito ai tuoi statuti, o Signore. Non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore.
Amen. Che parole meravigliose. L'anima del salmista era avvilita nella polvere, che poi la parola di Dio lo ravviva. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. La parola del Signore è tutta meravigliosa, tutta. Dalla A alla Z. Vediamo ancora, adesso io vi leggo un paio di versetti dalla lettera ai Romani, capitolo 1, i versetti 16 e 17, che tutti quanti credo vi ricorderete perché sono famosissimi, ma sono soprattutto molto incisivi. Io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Da fede a fede, fratelli. Che bel virus, che bel virus. Sono tanti virus, si tossiscono eccetera, però questo veramente è auspicabile, fratelli, per tutti coloro che ci ascoltano. È auspicabile, poi tra un attimino vedremo anche perché, non solo per noi, fratelli, ma anche per tutti gli altri. Poi andiamo ancora nella seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 2, versetti dal 14 al 17. Vediamo. Avevo subito azzeccato quella giusta, era la prima. E dal 14 al 17 facciamo leggere Angela. Seconda. Seconda, 14 al 17.
Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione, per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo.
Grazie. E teniamo presente alcune parole. Ma siano rese grazie a Dio sempre, che ci fa trionfare in Cristo e per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Per mezzo nostro spande il profumo della sua conoscenza. E io preghiamo che queste cose veramente si realizzino nella nostra vita, perché altrimenti vuol dire c'è qualcosa che non funziona. Vediamo ancora un'altra piccola lettura. Ecco, in 1 Corinzi capitolo 3, i versetti dall'1 all'8. Facciamo leggere Rosy.
Fratelli, io non ho potuto parlarvi come spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono d'Apollo, non siete forse carnali? Che cosa dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto, così come il Signore ha concesso a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica.
Grazie. Tutti i servitori del Signore mostrano con chiarezza l'umiltà dello Spirito. Ci sono altri, come vediamo qui, che sono un po' forse probabilmente montati la testa pensando di appartenere. Io appartengo a quella comunità dove c'è appunto Paolo, che è più importante di Apollo, oppure dove c'è Pietro, che è più importante di qualcun altro. E invece questi veri servitori spengono immediatamente questo tipo di pensiero, che è assolutamente carnale, perché nessuno fa niente se il Signore non lo vuole. E tant'è vero che dice una cosa fondamentale, dice che l'uno semina e che l'altro annaffia, ma è solo il Signore che fa crescere. Uno semina, l'altro annaffia. Quindi questo è il nostro compito, il compito di seminare e altri annaffiano, ma solo il Signore fa crescere. Che diremmo al Signore? Perché fa crescere in una persona e in un'altra no? Questo noi non lo sappiamo, ma al Signore sicuramente sì. A noi è dato invece questo compito, anzi questo ordine, quello di predicare l'Evangelo a tutte le creature. Vedete, per chi non mi conosce, ma non è una cosa importante, il mio lavoro lo faccio il docente, come il fratello Vairo qua davanti. L'altro giorno una mia studentessa mi confessa di sentire un malessere, ma solo 3-4 giorni fa, un malessere, un senso di vuoto che la schiaccia, cioè un qualcosa che mi schiaccia, ma proprio, ma non un dolore fisico, un dolore psichico, ma non so di che si tratta, diceva. Noi siamo abituati un po' a conoscere i nostri polli in qualche modo, però sappiamo, conosciamo anche quella che è la nostra fede. e conosciamo anche quella che non è fede da parte del mondo, il mondo che fede non ne ha, e purtroppo sappiamo che la stragrande maggioranza dei nostri giovani generalmente è atea, anche se dice che forse va a messa, anche se dice comunque sostanzialmente il problema è che si è atei, viviamo ormai in un mondo di atei. Io non sono un medico e neppure uno psicologo, forse per certi versi meno male, perché... ma conoscendo bene i nostri poveri ragazzi e l'affetto che noi nutriamo per loro, perché questo è un po' il nostro compito, e le loro situazioni sono drammatiche, il loro vuoto è esistenziale. Adesso parlo di loro, ma probabilmente perché qualcun altro non gli ha trasmesso proprio niente. Allora io ho capito il male, il disagio e il senso di impotenza. E vedete, dato che ogni tanto, quando facciamo qualche lavoro collettivo, in qualche maniera cerco di farli riflettere, e senza cadere nel religioso, vedete, noi non dobbiamo approfittare delle situazioni, noi dobbiamo sempre testimoniare, possiamo testimoniare tranquillamente senza cadere nel religioso, senza contendere con nessuno, senza dispute dottrinali di nessun genere, semplicemente facendo sentire la nostra fede, il nostro profumo. Non è così difficile, non è così complicato. Il Signore Gesù ci ha detto di essere semplici, siate semplici e siate prudenti. E mi è venuto naturale spiegare a lei e qualche sua compagna che ascoltavano questo problema, mi è venuto naturale spiegarle che il vuoto che la schiaccia è proprio la mancanza dell'unica cosa che la può riempire, cioè la verità. Non dobbiamo avere paura della verità. La fede, la presa di coscienza della potenza del creato è davanti ai nostri occhi, eppure bisogna essere veramente ciechi per non vederlo. Il modo meraviglioso nel quale siamo fatti, vedete, è commovente come il Signore ci ha fatti. Io lo dico tante volte, basta guardare una mano, un occhio, ma quelle sono le cose più evidenti, per cadere per terra ed adorare il Creatore. Com'è possibile restare ancora nel buio, pensare che tutte queste cose si siano create da sole? È veramente un qualcosa di terribile essere senza Dio. La sua parola ci invita a cercarlo, cercate il vostro Creatore, lodatelo, ringraziatelo, beneditelo. È una cosa che noi dovremmo fare sempre, tutti i giorni della nostra vita, e soprattutto adorare il Signore in spirito e verità, come Gesù dice alla Samaritana. Quanti ancora non hanno conosciuto Dio, la sua volontà, il suo disegno perfetto? Quanti ce ne sono che non hanno ancora avuto questa possibilità nella loro vita? Ma vedete, molti anche se credenti, perché noi spesso parliamo dei non credenti, ma dovremmo sempre, ogni giorno, analizzarci davanti al Signore. Sapete che abbiamo un metro che è insuperabile, quello è Gesù Cristo, per il quale guardare. Allora, molti anche se credenti si sono addormentati tante volte davanti al televisore e bevono l'immondizia di questo mondo di tenebre, che questo è il problema vero è questo mondo di tenebre dove non c'è chiarezza di nessun genere, soltanto è inutile dirlo, io sono programmi che non guardo io personalmente, poi ognuno è libero, proprio perché mi viene un po' il mal di stomaco, ma in questi giorni hanno fatto uno spettacolo musicale, non lo nomino perché siamo in occulto, mi infastidisce, ma sappiamo che hanno invitato un satanista, una cosa vergognosa pagata con i soldi nostri, che offende veramente tutti coloro che credono, anche altri cristiani di altre religioni, di altre denominazioni, un'offesa unica. Se poi non siete informati su questo, se qualcuno ha voglia e mi dà la posta elettronica, ve lo posso anche girare. Ma badate, fratelli e sorelle, io non sono per niente un moralista, un bacchettone, sapete? Ah, ecco, bisogna saper guardare la realtà in faccia, ma bisogna prendere le cose per quello che sono. voi siete stati chiamati, e questo lo dice ai credenti, a santità di vita, perché siete il Tempio dello Spirito Santo. E abbiamo visto prima, l'Apostolo parlava del profumo, di questo profumo che ogni credente dovrebbe espandere. Vedete, non abbiamo tempo da sprecare, non c'è tempo da sprecare, ma neanche per gli altri, per noi e per gli altri. Il tempo che abbiamo dobbiamo viverlo ogni momento nell'attesa del Signore Gesù Cristo, perché questa è l'unica realtà. Come diceva il fratello prima, tutto il resto viene tradotto in polvere. Le persone vivono, combattono, si uccidono per la polvere, restano con un pugno di mosche. Lo Spirito ci attesta che noi siamo suoi, questo ci attesta lo Spirito, noi lo sappiamo, lo sentiamo se questo è vero, che siamo suoi e siamo la luce del mondo e il sale della terra, così dice Gesù. E io dico sempre se questo è vero, se questo è vero, e ognuno di noi deve sapere se questo è vero dentro le nostre vite, dentro lo spirito nostro, se è vero che abbiamo la caparra dello Spirito. Ora che luce farò se la mia lampada è spenta? Perché anche questo è un altro problema, un altro problema. La lampada è spenta. Dobbiamo portare la speranza, cari fratelli e sorelle, la speranza che non c'è più, non c'è più speranza. Ieri sentivo un personaggio che diceva, ma ormai l'illuminismo ha fatto, con la sua filosofia ha cambiato diverse cose, le religioni ne hanno cambiate altre, poi c'è stata la società industriale e adesso c'è una crisi, nessuno sa veramente in che cosa ci possiamo aggrappare. Viviamo in un mondo completamente senza ogni tipo di valore. Io non vi faccio l'elenco delle cose, le conoscete, e potrebbe venirci il vomito in un culto. Comunque dobbiamo portare la speranza a chi non la vede più, la buona parola di Dio, l'unica capace di modificare la vita delle persone. Ma com'è che possiamo portare questa parola del Signore? Con il condimento dell'amore. Questa è una cosa necessaria, perché io posso ben predicare del Signore, ma se non si percepisce questa cosa, se non si percepisce questo amore, anche la capacità di ascoltare le persone che soffrono, questa capacità, disposti ad ascoltare le urla disperate che vengono dal buio e dal vuoto, perché questo è il problema, dal buio e dal vuoto, e dall'incapacità di liberarsi dagli artigli e dai fili sottili che Satana ha, con i quali ha legato queste persone. Anche se non giungessero mai a credere, noi abbiamo questo dovere di amare le persone, di imparare ad ascoltarle, non di fare sempre e comunque da maestri. Siamo coloro che noi sappiamo e loro non sanno nulla. Noi abbiamo la salvezza e loro sono deficienti. No, dobbiamo avere l'umiltà di poter parlare con amore, perché il Signore, c'è scritto che Dio è amore, e senza questo conosciamo benissimo tutto il capitolo 13 di Corinzi. Senza l'amore io non sono nulla, sono solo un cembalo stonato. Quindi posso conoscere tutta la scrittura a memoria, sappiamo, posso dare il mio corpo ad essere arso come fanno molti che vanno in Africa e pensano di fare chissà che. Senza amore io non sono nulla. Dobbiamo essere disponibili ad ascoltare e a capire le catene con le quali molti sono legati. Se abbiamo la luce dello Spirito, queste cose diventa una cosa normale, che noi capiamo queste cose e ci mettiamo all'ascolto di queste persone. E anche se immediatamente non gli parliamo del Signore Gesù, sappiamo che possiamo aprire una porta. Le cose vanno fatte con prudenza, gradatamente, ma soprattutto con amore. E poi sicuramente ci mancherebbe, il nostro preciso dovere, quello di parlargli che Dio ha mandato il suo figliolo per salvare il mondo e che questa è la soluzione di tutti i nostri problemi, è la soluzione esistenziale, è la soluzione della nostra esistenza. Non presentare una religione, perché le religioni sono fatte di dispute dottrinali, ma presentargli semplicemente l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso il Vangelo. Quanta storia c'è in 2000 anni di cristianesimo, è anche una storia molto controversa e scandalosa per la Chiesa, scandalosa per il Vangelo, con l'odio che è stato perpetrato nei confronti di chiunque. Ma come fa un credente ad odiare un altro? È una cosa che non riesco a concepire. E soprattutto come ha fatto ad odiare coloro nei quali e con i quali Cristo si è realizzato, cioè il popolo di Israele. Eppure è stato fatto tutto questo. Le cose che sono successe non sono successe a caso, perché non c'è amore, c'è solo intellettualismo. Persone intellettuali senza amore. Questa è una religione che non conosce il Signore. Allora, ripeto, come dicevo prima, molti mostrano saccenza, esattamente come il fariseo fece, che non si è sporcato le mani a toccare neanche con un dito il povero malcapitato, come ben vi ricorderete, perché lui sapeva le cose, ma non ha mosso un dito. Invece il samaritano, sapete che cosa ha fatto, no? Ha mostrato amore. Allora, cosa possiamo dire, cari? Basta con le frasi fatte, sapete, gli slogan. Ci sono gli slogan da una parte e gli slogan dall'altra, che già conosciamo a memoria. Gesù ti ama. Benissimo. Gesù ti ama. E tu? Tu mi ami? Cioè io ti amo perché Gesù ti ama. No, ma tu mi ami? Perché questo è il problema. Qualche fratello prima diceva che è da questo che vedranno se siamo suoi discepoli, no? Gesù ti ama. Gesù ti ama. Ti do un foglietto e poi scappo. No? Gesù ti ama, ma non ho tempo di ascoltarti, caro ascoltatore, non ho tempo di ascoltarti, leggiti questo foglietto, va, leggilo poi. Io sono sicuro che il Signore Gesù non abbandona nessuno, e se io sono un suo discepolo non devo abbandonare nessuno, in nessun caso. E tu, che sei, io ti dichiari un suo servitore, per favore, ascolta il grido di dolore che viene dagli schiavi, dal buio profondo di questo mondo. Ascoltalo. Vi ricordate cosa dice la scrittura? Mi pare in Isaia, diceva, chi andrà per noi? O Geremia, uno dei due, in questo momento mi sfugge. Chi andrà per noi? Manda me, Signore. Io sono un servitore del Signore. Se sono un servitore del Signore, non devo lesinare, devo stare sempre attento, perché è l'amore che deve precedere la testimonianza. Quando uno soffre di un dolore lacerante, non servono le parole, per quanto buone possano essere, cari fratelli e sorelle, non servono. Egli ha bisogno prima di tutto di essere ascoltato. Balsamo che viene dall'amore, ascoltato, amato, e poi vedrete che probabilmente comincerà ad aprire le orecchie, perché ha sentito qualcosa di diverso, ha sentito un profumo diverso. È solo l'amore che è profumo di Cristo, diversamente io non lo capisco. Nessuno dimentichi quando ci è stato perdonato, perché molti dimenticano quanto ci è stato perdonato personalmente, e che per le lievi dure di Gesù abbiamo avuto guarigione, sollievo e vita ad esuberanza. E noi questo lo dimentichiamo. Ma tanto lui era Gesù, era Dio, quindi, o è Dio, come. Lui, qualcuno gli ha dato la forza. Gesù ha sofferto tutto completamente, e l'ha fatto semplicemente per amore. Quando noi eravamo ancora suoi nemici, e questo è ancora un'altra cosa che non so quando la capiremo, forse mai, ora in noi c'è una vita nuova, perché gli ebrei lo chiamano Yeshua, qualcuno lo chiama Gesù, ma Yeshua, e poi dal greco l'hanno chiamato Gesù, ma nella sostanza non cambia niente. Il Messia di Israele, che ha messo le cose al proprio posto. Ecco, Gesù ha messo le cose al proprio posto e non abbiamo che da prendere tutte queste cose con le mani, piene mani. Potremmo dire, ma quanto ti dobbiamo, Signore? Quanto noi dobbiamo al Signore? Ma quanto gli dobbiamo? Tutto, fratelli e sorelle, tutto, perfino l'aria che respiriamo. Un vero servitore questo lo sa e mostra tutta la riconoscenza con i fatti. Con i fatti si dimostra la riconoscenza nei confronti del Signore, quello che ci è stato perdonato, stando sempre ai piedi del suo Signore, per amarlo, servirlo ogni giorno della nostra vita, cari fratelli e sorelle. Siamo nati tutti nella miseria, vedete, tutti siamo nati nella miseria, anche i più ricchi. Quanti personaggi, vedete, a un certo punto al loro apice della loro carriera, disperati, perché magari cominciava ad arrivare qualche ruga, e altri perché avevano perso così il loro potere, si sono poi buttati da qualche rupe, altri si sono suicidati. Siamo nati tutti nella miseria, ma un giorno abbiamo scoperto un tesoro, se questo è vero. Un tesoro, una luce, una ricchezza che non è di questo mondo, è una luce diversa. Sono diventato ricchissimo, come diceva la canzone che abbiamo cantato poco fa. Sono diventato ricchissimo, non sapevo nulla e ho conosciuto Cristo. Cioè, io non sapevo niente, quando... Era una bestia vera, non una bestia così. Poi un giorno, alzando gli occhi al cielo, ho visto queste stelle meravigliose, eccetera, ho sentito proprio che qualcuno ha detto, no, tu ci sei, Signore, pure ci sei. Ma io non sapevo niente, Signore, non conoscevo niente, ripeto, conoscevo solo quello che era bestiume. E dico, ma sono diventato così ricco, ma così ricco, ma non perché, ma perché è il Signore che ci fa diventare tali. Quale luce, né lampada di sole, no? né di lampada e né di sole, ma la luce della vita eterna che ci illumina, che è quella del Signore stesso, che sta nel sangue del Figlio di Dio, questa luce. Se non ci fosse stato questo sangue, questo agnello preordinato prima della fondazione del mondo, che mi ha comprato a caro prezzo, cioè voi siete stati comprati a caro prezzo, non riteniamolo profano queste cose, queste sono cose sante che il mondo non sa, il mondo non conosce queste cose, è per questo che vivono nella disperazione, nel buio, e queste cose che sente questa ragazza, io lo so, è l'anticipazione di una depressione. Ce ne sono ormai milioni malati di queste malattie. Molti dicono, io devo andare dallo psicologo, anche dei credenti, ho sentito una volta, vado prima dallo psicologo e poi dal Signore. Io ho detto, no, io prima vado dal Signore, poi vado dallo psicologo, poi ognuno si regoli come vuole di conseguenza. Non sono cose facili da spiegare a un non credente, della gloria di Dio, di queste cose, non sono cose facili da spiegare a un non credente, a un incredulo, a un senza Dio, poiché la fede è la dimostrazione di cose che non si vedono. Per quello... Cioè, se uno è abituato a vedere solo legno, ferro, eccetera, che va pur bene, ma queste cose non le può capire. Ma noi, con l'amore del Signore, dobbiamo in qualche modo presentargliele. È vero che molti, anche oggi, anche qui tra di noi, hanno delle difficoltà, difficoltà di vario genere nella vita, ma io so che Gesù è la soluzione di queste difficoltà, difficoltà di ogni genere, fratelli e sorelle, possono venire da un momento all'altro. E chi vi parla non è che ci è passato pure per niente nelle difficoltà, però vedete, il Signore ha provveduto ad ogni cosa. Noi abbiamo la certezza della salvezza e questo fa la differenza tra noi e quelli che non ce l'hanno sostanzialmente. Tra noi e quelli che non ce l'hanno. Allora, per cui... Se non credi veramente, nessuna luce, nessun profumo è emanato da noi. se noi non crediamo veramente, questo diventa un problema, far sentire agli altri questo, ma per farlo sentire, per parlare agli altri, c'è bisogno che prima annusino questo amore che viene da Dio, che è in noi, se questo è vero, fratelli e sorelle, perché altrimenti mi risulta tutto strano. Io certe volte mi stupisco, però dico, Signore, tu sai, mi stupisco di persone che si dicono credenti, va bene. A momenti non ti salutano manco, dico, non mi lamento, per carità, ognuno è libero alla sua vita di salutare chi vuole, eccetera. Però francamente a me pare un po' strano, e poi se qualcuno ha subito qualche torto, abbiate pazienza, voglio dire, no, non succede mica niente. Immaginiamo cosa ci ha dato il Signore, questo è quello che conta, la cosa che il Signore ci ha dato, cosa importa il resto? Infatti, vedete, io spesso sostengo, per non creare poi problemi, conflitti, che io sono un uomo di fede. Io sono un uomo di fede, quando mi chiedono, io non ho niente, io sono un uomo di fede, non di religione, non mi nascondo, perché non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E allora è proprio questa fede nel Dio di Israele che fa la differenza. Gesù, sapete, che è nato, è morto ed è risorto da ebreo, non ha mai cambiato la religione. Non ha mai cambiato religione, mai ne ha fatto un'altra. È chiuso lì e non cambia niente nella scrittura. Egli rimane il re dei giudei per sempre, tanto è vero che l'abbiamo visto la volta scorsa, l'hanno scritto apposta sulla croce alla fine. Dice, questo è il re dei giudei, anzi i giudei hanno detto no, ma di che ha detto lui che è il re dei giudei, perché noi abbiamo qualche problema a credere, qualcuno. Però egli rimane comunque il re dei giudei e di quelli che l'hanno accettato così com'è. Ma perché vogliamo cambiare le cose? Così stanno scritte. Non abbiamo bisogno di cambiare la scrittura, ma lasciarla così com'è, piena di grazia e di verità. Sto facendo tardi? Dio fa grazia agli umili e resiste ai superbi. Vedete, io non voglio fare il catastrofista, ma anche i ciechi vedono la tempesta che si è abbattuta sul mondo. Non possiamo dire, noi siamo qua e dovremmo ringraziare il Signore se possiamo avere gli occhi aperti su questo. Il Signore Gesù non ha detto niente di così diverso. Angoscia tra le nazioni per il rimbombo del mare, delle onde, tutto quello che conosciamo. Ma io credo che c'è l'angoscia. Senza fede per forza che si è angosciati, ma soprattutto con l'avvicinarsi di questi eventi. Basta guardare, fratelli, basta guardare. Io non ho mai visto onde alte 30 metri, non so quante, cose spaventose, è tutto sconvolto ormai, non c'è più niente. L'altro giorno leggevo ai ragazzi, giusto per farli riflettere, dicevo, ma non è possibile questo. L'Oceano Pacifico è morto, fratelli e sorelle, sapete che è morto? È morto. È morto, sia per le radiazioni che sono venute dal Giappone, dall'esplosione, ma sì, c'è un'isola di 2500 chilometri di plastica, tutto che si muove in una morte totale, un oceano morto. Allora, diciamo che la terra è tutto un colabrodo, gli uomini hanno violato le leggi di Dio, così sta scritto, li hanno violate in ogni senso. Come possono non essere angosciati? Ma come possono non essere angosciati? I più ricchi si sono comprati pezzi di relitti, però. Solo dei pezzi di relitti, non è che si sono comprati questo che ieri l'hanno dimesso, ma un pezzo di relitto oggi finisce in galera, dopodomani questo dell'Ucraina. Ma sono tutti così. Cercano una scialuppa nelle ricchezze, no? Allora, questi hanno comprato pezzi di relitti, ma ancora per poco, perché la tempesta sarà totale, si sta avvicinando in modo incredibile, fratelli e sorelle. Ma noi non gioiamo per questo, noi prendiamo coscienza di questa realtà per dire proprio alle persone angosciate, vedete che c'è la via d'uscita, c'è la soluzione, e questa l'ha procurata l'Iddio di Israele, che ha mandato il suo Messia a versare il suo sangue per ognuno di noi. Ma noi, vedete, anche se c'è la tempesta, abbiamo Gesù nella barca. A me piace, mi è sempre piaciuto, quando ci racconto la tempesta, che i discepoli si mettono a gridare, dice: Signore, dice, non vedi che periamo, salvaci. Ma noi abbiamo Gesù nella barca, capito? Dobbiamo imparare questo. Loro in quel momento hanno avuto paura. Anche noi possiamo avere paura, ci mancherebbe altro. Ma noi abbiamo Gesù nella barca, che con la sua parola calma la tempesta e dona la pace all'anima nostra. Dona la pace all'anima nostra e caccia e scaccia le nostre paure. Allora, non elemosinare, fratello, il grido d'aiuto che viene da questo mondo. C'è un grido d'aiuto, c'è un grido d'aiuto. Cerchiamo di fare tutto il possibile, mostriamo amore. Certe volte è difficile parlare del Signore, non perché non vogliamo, perché proprio vediamo che ci sono dei muri, muri di gomma, di tutto quello che volete. Mettono di tutto, copertoni, li incendiano, purché noi non parliamo. Ma facciamogli vedere che noi non siamo dei religiosi che vogliamo convertire in una religione, ma che vogliamo una cosa diversa. Vogliamo una cosa diversa. Che parliamo per amore. E che noi abbiamo trovato, questa è la nostra soluzione, che Gesù è la salvezza e la soluzione di tutti i nostri problemi. Allora, vedete, seminare ed annaffiare, dice uno semina, l'altro annaffia, con amore per il Signore, è così che bisogna farlo. E noi seminiamo che cosa, fratelli? Seminiamo la religione? No, seminiamo per la vita eterna. Noi seminiamo per la vita eterna e sappiamo che Dio solo è il creatore di tutte le cose e che ha nelle sue mani non solo il nostro respiro, cari fratelli e sorelle, ma ha nelle sue mani tutto il nostro futuro, e di questo noi dobbiamo essere tranquilli e sereni. Se veramente abbiamo capito quello che Cristo ha fatto per noi, allora avremo misericordia e amore. Altrimenti io sono credenti che non capisco, sono cristiani che non capisco, quelli che vedo che non hanno amore, non lo capisco. Io scusate, se voi capite, vabbè, io non ce la faccio. Ma non perché ho qualcosa, ma non li capisco. Allora, non spetta a te, caro fratello, cara sorella, a me, raccogliere, ma a Dio soltanto, è solo Lui che può raccogliere. Noi spetta solo, dobbiamo solo seminare ed annaffiare. Oggi abbiamo seminato, domani dice, vedi che ha bisogno di ascoltare di nuovo la parola di Dio, allora bisogna innaffiare. Allora, vedete, queste sono le cose importanti. Tutte queste, davanti a queste cose, ogni bocca davanti al Signore dovrebbe restare chiusa, perché ha fatto tutto Lui, noi non abbiamo fatto niente, non faremo mai niente. E l'uomo dovrebbe vergognarsi di proferire alcunché davanti a Dio. Ma invece siano aperte tutte le bocche per cantare le sue lodi, la sua gloria, per tutto quello che Egli ha fatto. Quindi, a un certo punto vediamo nella lettera, nell'Apocalisse, riguardo i sigilli, dice: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Così sta scritto. E allora, tante volte il grido di dolore, anche nelle chiese, fratelli, c'è grido di dolore, perché l'amore tante volte non è palpabile. Possiamo abbracciarci, ma va bene, poi ognuno va alle proprie case, io me ne vado con i miei problemi. Questo è anche un altro problema. Questo è un altro problema. Tante volte il grido di dolore è anche nelle chiese, perché si fa sempre presto a parlare degli altri, dove noi trascorriamo tanto tempo con questi fratelli, con i nostri fratelli, quante volte ci incontriamo. E non possiamo, se uno di noi ha un peso, è giusto che ce lo scarichiamo con gli altri, perché questo è amore. Non posso io non interessarmi del problema del mio fratello o della mia sorella, questo diventerà un problema anche mio. E allora questo grido, tante volte anche nelle chiese, si fa fatica a sentirlo, no? Però, vedete, è importante che noi lo ascoltiamo, perché se il Signore una cosa ci ha insegnato è proprio questo. Quindi, se è vero che siamo credenti, io sono convinto che abbiamo scelto la parte migliore, cioè il Signore Gesù Cristo. Andiamo e predichiamo senza paura, perché io non mi vergogno del Vangelo, assolutamente. Dovessi parlare, io parlo a tutti, dovessi parlare in televisione, certo non contendo mai. Dico, ma scusa, ma tu la puoi pensare come vuoi? Sì. E io no. E io non posso pensarla come vuoi. Faccio qualcosa di male se io sono un credente? Sì, io credo così. E tu credi in quel modo. Non è un problema. Ecco, dire le cose anche nel rispetto, si può testimoniare senza contendere. Il Signore ci benedica. E sono convinto in qualche modo che ci ha benedetti. Già il fatto che siamo assieme è una cosa importante. Sapete, ognuno... si dice anche che cura il proprio orto, le proprie cose. L'orto non è, abbiamo visto, solo del Signore l'orto, non è che ci sono orti suoi o dell'altro, insomma. Io penso che sia solo del Signore. Bene, ho terminato, vi abbraccio e il Signore ci benedica.